Perché appunto ieri non avevo scritto i teoremi duali, avevo pensato di scrivere esplicitamente i teoremi duali. Il teorema di Carnot duale, naturalmente nel caso ellittico, scusate, lo ricavate semplicemente dalla formula duale che vi dice quanto sono, quanto sono i lati in funzione degli angoli. A quel punto ricavate il coseno di alfa in funzione degli angoli beta e gamma e del lato A. E naturalmente la cosa interessante che succede è questa, che esattamente come Carnot usuale vi dà una disuguaglianza tra i lati, Carnot duale vi dà una disuguaglianza per gli angoli. E provate a fare un po' i conticini e viene fuori questa disuguaglianza, che la somma degli angoli è maggiore o uguale di pi greco. Naturalmente Pitagora duale è qualcosa del tipo A diviso R uguale a pi greco mezzi, perdono, pi greco mezzi, se e solo se il coseno di alfa è uguale a meno cos beta cos gamma. Naturalmente qui le persone potrebbero anche divertirsi perché nel caso ellittico è facile procurarsi triangoli che hanno più di un angolo retto. E quindi può applicare il teorema di Pitagora a più di un angolo, più di un lato e vedere cosa succede. In particolare uno può fare anche triangoli trirettangoli se pensate alla sfera, pensate all'equatore e due meridiani abbastanza lontani, potete avere un triangolo trirettangolo e vi accorgete che essere trirettangolo è lo stesso che essere che avere i lati esattamente di lunghezza pi greco mezzi, R, cioè essere trirettilato, diciamo, nel senso che i lati abbiano la lunghezza massima possibile. C'è poco da dire per la questione del teorema dei seni, perché il teorema dei seni è autoduale. Se fate lo stesso ragionamento sul lato angoli, diciamo, vi trovate esattamente le stesse formule che sul lato lati, solo l'unica cosa che viene diversa, diciamo, è che se qui provate a scrivere quanto vale questa costante, sarà scritta in funzione dei lati, se provate a scrivere dall'altra parte sarà scritta in funzione degli angoli, quindi vi darà un'ulteriore relazione. E un'ultima cosa da aggiungere, e che non avevo detto l'altro giorno, essenzialmente è che queste formule per lati e angoli, vi permettono essenzialmente di dire che le due matrici con cui eravamo partiti, la matrice dei lati e quella degli angoli, che erano rispettivamente la matrice di omega nel riferimento dato dal triangolo e di omega stella nel riferimento dato dai lati del triangolo, queste due matrici si determinano l'un l'altra. Perché le formule di Carnot dicono esattamente come scrivere le entrate di una matrice usando le altre. Circa. Ok. Allora non ho il tempo di fare veramente la teoria e quindi ve la dico così. Prendete questa formula. La somma degli angoli interni di un triangolo è maggiore o uguale di pi greco. Si può trovare anche un minore uguale, in effetti, cioè non può essere massima, se non altro perché il volume di tutta la sfera è finito. E, da questo potete ricavare una cosa molto interessante, cioè che questa funzione, che è alfa più beta più gamma, qui togliete pi greco, ha una proprietà notevoli, ha le seguenti proprietà. Dunque è additiva sulla decomposizione dei triangoli. Cioè se prendete due triangoli, o un triangolo, scusate, lo dividete a metà, provate a calcolare questa funzione sui due triangoli e la funzione sul triangolo grande e vi accorgete che sul triangolo grande è la somma delle due. E ha proprietà ovvie, diciamo, è zero sui triangoli degeneri, cos'è un triangolo di genere? Un triangolo in cui tre punti sono allineati. E in effetti vale pi greco mezzi sui triangoli trirettangoli. Prego. Sì, sì, questa formula A, alfa, beta, gamma, se sono tre volte pi greco mezzi, poi togli pi greco, resta pi greco mezzi. Sì, naturalmente, sì. Morale, questa qui viene chiamata l'area del triangolo, viene detta area del triangolo. Una funzione così ovviamente è unica, nel senso che se si ha la proprietà di decomposizione sui triangoli è facile verificare che essenzialmente deve essere unica. Prendete un triangolo qualsiasi, lo dividete in due rettangoli, sui rettangoli lo calcolate. Ok, questo vi dice essenzialmente che l'area del triangolo in geometria sferica si chiama il difetto sferico del triangolo. Cioè fate la somma degli angoli, togliete pi greco, quella è una misura della superficie di quell'oggetto. In geometria differenziale vedremo che è veramente la superficie, nel senso di Gauss, la misura della superficie. E qui lo si prende come definizione perché è essenzialmente una funzione unicamente definita da queste proprietà. Banale sui triangoli degeneri, è il massimo sui triangoli rettangoli, è additiva sulle decomposizioni. Si può ricavare la stessa cosa anche ragionando sulla matrice degli angoli. Se calcolate il determinante della matrice degli angoli si riesce ad arrivare circa alla stessa conclusione, un po' più difficile. Ok, allora prima di passare alla geometria iperbolica volevo chiudere con il minimo di geometria a cui siamo abituati, cioè lavorare con rette, fasci di rette e circonferenze o cerchi. Allora, per le rette c'è poco da dire. Dunque, rette e cerchi in E. Invece per i cerchi ci sono cose molto interessanti. Allora, i fasci di rette, le rette per un fissato punto, P, sono quelle che di solito chiamiamo il fascio di rette per P. Ricordate che comunque siamo nello piano proiettivo, quindi non c'è niente di misterioso, solo che le possiamo caratterizzare come rette a distanza nulla dal punto P, ovviamente, perché se le rette passano per P sono a distanza nulla da P. Questo è esattamente come in geometria euclidea. Le rette del fascio per P sono quelle la cui distanza è nulla da P, ovviamente. Però qui le possiamo caratterizzare anche come rette ortogonali al polare di P rispetto a omega. Cioè è una fissata retta. Notare la differenza con la geometria euclidea. In geometria euclidea avete i fasci propri, che sono i fasci che passano per un punto, e i fasci di rette paralleli, e quelli li potete caratterizzare come rette ortogonali a una fissata retta. Ecco, invece in geometria ellittica le due cose sono equivalenti. Le rette passanti per un certo punto sono automaticamente ortogonali alla retta polare di quel punto. Quindi i fasci sono contemporaneamente le rette che passano per un punto e le rette ortogonali a una retta data, fissata, che è la polare di quell'altro. Quindi nota la differenza con la geometria euclidea del piano, in cui invece sono due cose completamente diverse, fasci propri, fasci paralleli. Ok, invece i cerchi sono più interessanti. Che cosa sono i cerchi? I cerchi naturalmente sono quelli che vi aspettate. I cerchi sono l'insieme dei punti equidistanti da un fissato punto. Cerchi sono insiemi di punti equidistanti da un fissato punto P. D'accordo? E, tra l'altro abbiamo già visto che essere equidistanti da un fissato punto equivale a essere equidistanti, con un'altra distanza naturalmente, da una fissata retta che è la polare di quel punto. Quindi possiamo già dire che questo è l'insieme dei punti equidistanti da una fissata retta, che in realtà è la polare del punto, la polare rispetto all'assoluto del punto P. Quindi questo lo sappiamo già. Ma adesso vogliamo capire che tipo di oggetti sono. Allora, naturalmente ci aspettiamo che siano quadriche, cioè che siano coniche. Per la verità, in geometria euclidea è ovvio, perché per misurare le distanze usiamo funzioni di secondo grado sulle coordinate, quindi è chiaro che se mettiamo distanza costante verrà qualcosa, un'equazione di secondo grado. Qui apparentemente non è per niente ovvio, perché usiamo logaritmi di birapporti per calcolare le distanze. Quindi vediamo un po' cosa succede. Allora, consideriamo P il punto. Già che ci siamo, magari diciamo che se la distanza è D dal punto, è P reco mezzi meno D dalla retta. D'accordo? Ok, allora, quali sono i punti X? Sono i punti X, beh, probabilmente il cerchio. Il cerchio di centro P e raggio R piccolo è fatto dai punti X appartenenti naturalmente al piano proiettivo, tali che la distanza di X da P sia esattamente quanto R. Giusto? Quindi la distanza di X da P diviso R grande, che è il nostro raggio di curvatura, è questo. Quindi se guardiamo il coseno della distanza di X da P diviso R, deve essere il coseno di R grande diviso R piccolo, ma questo noi lo sappiamo scrivere, il coseno lo sappiamo scrivere facendo l'omega ellittico di x contro p diviso la radice quadrata di omega x, la radice quadrata di omega p. Giusto? Dunque, si tratta dei punti x che soddisfano a un'equazione del tipo vediamo, l'omega di x virgola p elevato alla seconda uguale il coseno alla seconda di r piccolo diviso r grande che moltiplica l'omega p che moltiplica l'omega x. Allora pensate un attimo a quello che ho detto prima e vi accorgete che in realtà c'era un motivo ovvio per aspettarsi formule di secondo grado, perché il coseno della distanza lo calcoliamo con una forma quadratica. Quindi se la distanza è costante, coseno della distanza anche, e quindi ci sarà qualcosa di costante scritto in termini di una forma quadratica, cioè di secondo grado. Però cos'è che è esattamente questa conica? Quindi equazione di secondo grado, equazione di secondo grado nelle x, che dipende naturalmente dal punto P e dal raggio R piccolo, questo è chiaro, quindi coniche, che sono combinazioni lineari di omega di x virgola P alla seconda e omega di x. Perché naturalmente quando fissate il centro e fissate il raggio, questa cosa qui è una costante, e quindi state facendo combinazioni lineari di omega di xp alla seconda e dell'assoluto. Allora, questo omega di xp alla seconda è una retta al quadrato, è una conica doppiamente degenere, in realtà è la polare di p al quadrato, retta doppia, e la retta è la polare di P grande. E questo qui è l'assoluto. D'accordo? Quindi i cerchi sono combinazioni dell'assoluto, che è una conica non degenere, e di una retta doppia. Morale, sono combinazioni, quindi appartengono a un fascio bitangente, perché c'è una retta doppia. E naturalmente la retta doppia interseca omega x in due punti distinti, perché la retta è reale, mentre omega x è complesso. È reale ma non ha punti reali. Quindi morale, abbiamo l'assoluto omega che non ha punti reali, abbiamo una retta doppia che è l'omega di x pi al quadrato, tutte le combinazioni lineari di queste due sono le coniche bitangenti, l'assoluto nei due punti di intersezione, quindi morale, i cerchi sono coniche bitangenti l'assoluto omega x in due punti complessi coniugati. Allora, questo ha un sacco di conseguenze. In particolare, i cerchi di centro P sono le coniche del fascio generato da omega x e da omega xp alla seconda, dunque un fascio bitangente. I cerchi di centro P, perché fate variare il raggio R e quindi avete tanti cerchi, ma sono tutti bitangenti negli stessi due punti. Però se guardate l'insieme di tutti i cerchi, state guardando cose che sono bitangenti a una fissata conica, ma non avete fissato i punti di bitangenza. Quindi l'insieme di tutti i cerchi del piano ellittico non sarà un sistema lineare, contrariamente al caso euclideo. L'insieme di tutti i cerchi del piano ellittico non sarà un sistema lineare. Perché? Perché imponiamo una condizione di tangenza ma senza fissare i punti di tangenza. Condizioni di tangenza ma senza fissare i punti di tangenza. E sappiamo che non sono condizioni lineari. Invece, notate, nel caso euclideo, i cerchi che cosa sono? Sono un insieme di coniche che è lineare. Un sistema lineare di coniche di dimensione 3, che ha un ciclo base fatto da due punti. Invece nel caso euclideo l'insieme dei cerchi è un sistema lineare di dimensione 2 con ciclo base fatto di due punti che sono i punti ciclici, perché tutte le circonferenze passano per i punti ciclici del piano. e che vuol dire le circonferenze dipendono da tre parametri. Pardon. Da quanti parametri dipendono le circonferenze? Cioè uno scrive circonferenze come x meno y con 0 alla seconda più y meno y 0 alla seconda, dove y con 0 e y 0 sono uguali a r quadro. Quindi dipende da r, da y con 0, da y 0, però l'equazione non è omogenea, d'accordo? Però è lineare in quelle, la costante è una costante, e quindi è di dimensione 3, mi sa. Provate a controllare. D'altra parte il passaggio per due punti, siete in uno spazio delle coniche P5, un punto da dimensione 4 e l'altro da dimensione 3. Quindi. Invece nel caso ellittico l'insieme dei cerchi non è un sistema lineare, è una cosa decisamente più complicata. Quindi non lo guardiamo. Però possiamo fare un'osservazione interessante che è la seguente. Possiamo... fare due osservazioni. La prima è che se voi fissate il centro, quindi mettiamoci in questa condizione, abbiamo fissato il centro, mettiamoci qua di fianco all'equazione, eccola qua, fissato il centro P. Allora, nel fascio di tangente generato da omega x assoluto e l'omega di xp alla seconda, cioè questa cosa del quadrato, vi è un'altra conica del genere. Perché sappiamo che nei fasci bitangenti le coniche dei generi sono due. Vi è un'altra conica degenere. E qual è? Naturalmente abbiamo l'assoluto che non ha punti reali, abbiamo una retta doppia che lo taglia, se prendiamo le due tangenti in quei punti abbiamo due rette naturalmente non reali, anzi una coniugata dell'altra, perché tutto il problema è reale, ma i punti sono complessi, quindi una è coniugata dell'altra, ed è esattamente l'altra conica degenere del fascio, perché nel fascio bitangente ci sono due coniche degenere, la retta doppia e la coppia di tangenti, T bar, coppia di tangenti dai punti di tangenza, che sono esattamente i punti di intersezione della polare di P con... Questo è il punto B, peraltro. Giusto? Perché le tangenti si incontrano nel punto che è polare della retta. Allora, in questo fascio abbiamo tre coniche note. L'assoluto, la polare del centro e le due tangenti spiccate dal centro. Quindi abbiamo un riferimento fatto con tre coniche speciali. Notate che qui, in tutti i fasci, ci sono le due coniche degeneri, ma qui abbiamo anche una conica speciale che è l'assoluto, che è non degenere, che è fissato per la geometria. Quindi possiamo, per qualunque altra conica di questo fascio, calcolare il birapporto. Per qualsiasi conica del fascio, possiamo calcolare, quindi qualsiasi conica C del fascio, possiamo calcolare il birapporto. E quale birapporto? Il birapporto omega, l'omega di xp alla seconda, le due tangenti, e la nostra conica C. Giusto? E tra l'altro il prodotto delle due tangenti sappiamo anche scriverlo, no? Perché è il cono tangente spiccato dal punto P, quindi sappiamo anche scriverlo, ed è l'omega di xp al quadrato, se vi ricordate, meno l'omega di p per l'omega di x. giusto? Questa era la formula per trovare il cono tangente, era pi trasposto a x al quadrato meno pi trasposto a px trasposto a x. Solo che in questo caso, come A, usiamo la matrice di omega. Che cos'è questo birapporto? Beh, naturalmente vi dice come scrivere questa come combinazione lineare di queste due, già lo sappiamo fare. Questa la scrivete come combinazione lineare di quelle due, ma notate che è la formula che scriviamo qua. Da cosa dipende quel birapporto? Quel birapporto è una misura del raggio. Dipende solo dal raggio. Dal raggio di C. Cioè vuol dire dalla distanza dei punti di C dal centro P. Quindi il birapporto in realtà, nel caso della geometria ellittica, cioè questo birapporto è semplicemente una misura del raggio, del cerchio. Quindi misuriamo i raggi delle circonferenze come un birapporto dopo le tre cose ovvie che ci sono nelle fasce, l'assoluto, la retta doppia e il complesso tangente da P. Ok, allora questo era facile, invece una cosa più difficile lascio per esercizio, altra osservazione. E questo vi consiglierei di farlo perché non vi do suggerimenti per farlo ed è una piccola impresa a riuscirci, è facilissimo ma se lo pensate giusto. Per ogni punto P, i cerchi di centro P in E sono traiettorie ortogonali alle rette del fascio di centro P. Traiettorie ortogonali alle rette del fascio di P. Allora, voi dite, questa non è una sorpresa, naturalmente, quello che succede anche in geometria euclidea. Se prendete un punto e guardate le circonferenze che hanno quel centro, sono esattamente ortogonali alle rette passanti per P, per il centro. Solo che qui, naturalmente, la geometria è completamente diversa. Come si calcola? Cos'è che dovete calcolare? Dovete calcolare l'angolo tra la retta e la retta tangente nel punto di intersezione. Quindi il punto che dovete fare è prendere il punto P, guardare una circonferenza centrata in P, guardare una retta passante per P, e calcolare l'angolo tra questa retta R e la retta tangente al cerchio e calcolare l'angolo naturalmente con i calcoli della geometria ellittica oppure fare qualche ragionamento astuto. Bene, con questo abbiamo finito la lezione di ieri. Dunque, la lezione di oggi vorrebbe essere la geometria iperbolica. Però quasi quasi finisco l'ora con un altro piccolo problema, la questione limite per la geometria euclidea. Allora, facciamolo per la geometria ellittica e lo vedremo e sarà un esercizio per la geometria iperbolica. Allora, vi avevo detto che essenzialmente per fare geometrie non euclidee noi prendiamo degli assoluti non degeneri, mentre quando lavoriamo in geometria euclidea chiaramente stiamo usando forme degeneri. X con 0 al quadrato come iperpiano all'infinito, addirittura una retta, e dall'altra parte la matrice inversa, tra virgolette, sarebbe la matrice che ha x1 al quadrato più x con 2 al quadrato, quindi anche questa è degenere. Come si fa a ottenere quel tipo di geometria? Allora, l'idea naturalmente è questa: prendete un assoluto omega che dipenda da un omega piccolo e lo fate dipendere solo uno dei dei coefficienti, e l'omega duale naturalmente che cosa sarà? Fate 1 diviso omega, 1 diviso 1, 1 diviso 1, però scrivere 1 diviso omega è antipatico, quindi usate questo. Quando fate il limite per omega che tende a infinito di questa matrice, trovate questa, diciamo. Quando omega tende a infinito la matrice naturalmente non ha limite, però dividete per omega, che tanto quando è diverso da zero va bene, e a quel punto quando omega tende a infinito la matrice tende a questa, cioè x con 0 al quadrato uguale a 0. E quando fate il limite per omega che tende a infinito di questa matrice omega stella omega, trovate direi 0, 1, 1. Cioè trovate la forma essenzialmente duale, che sarebbe l'x1 al quadrato più x con 2 al quadrato uguale a 0. Queste più o meno sono le cose che servono per fare la geometria euclidea. D'accordo? Quindi cos'è che uno si aspetta? Si aspetta che se fai i calcoli in geometria ellittica, invece che usando la matrice 1, usando la matrice questa, omega 1, 1, e dopo fa tendere omega a infinito, dovreste ritrovare la geometria euclidea. Questo non è del tutto vero, allora vediamo come succede. Allora, per gli angoli è piuttosto facile, e ve lo aspettate. Perché ve lo aspettate? Perché in geometria euclidea c'è la formula di Laguerre, che vi dice come calcolare gli angoli con un birapporto, che è esattamente la strategia che abbiamo usato, quindi vi aspettate che il risultato venga giusto. Proviamo a vedere. Il coseno dell'angolo teta tra due rette R ed S, come si calcola? Si calcola come l'omega stella tra R ed S diviso la radice dell'omega stella R e dell'omega stella S. Lo dico a voce. Notate che quando omega è positivo avete geometrie di tipo ellittico. Quando omega è negativo, vedremo tra poco, che sono geometrie di tipo iperbolico. E quindi quello che stiamo facendo dirà che sia le geometrie ellittiche sia quelle iperboliche hanno come limite questa geometria che vediamo adesso. Ok, allora facciamo il conto, però con la matrice quella, quindi le rette le usiamo in coordinate plucheriane, quindi R0, R1 e R2 sono le coordinate di una retta, sono i coefficienti dell'equazione, applichiamo omega stella, che cosa succede? Succede R0, S0 più omega che moltiplica R1, S1 più R2, S2, giusto? Diviso la radice quadrata di R0 al quadrato più omega che moltiplica R1 al quadrato più S1 al quadrato e lo stesso, R1 al quadrato era giusto, R2 al quadrato, perché devo mettere omega stella di R contro se stessa, quindi R0 al quadrato e poi R1 e R2 al quadrato sono moltiplicate per omega, e qua S0 al quadrato più omega che moltiplica S1 al quadrato più S2 al quadrato. Dunque questo va bene, voglio calcolare che cosa è il limite, questo serve il coseno di teta che dipende da omega, il limite per omega che tende a infinito di questo cos teta omega tra le due rette R ed S, cosa succede quando facciamo omega che tende a infinito? Naturalmente questa parte diventa trascurabile, R0 S0 diventa trascurabile, dentro le radici quadrate i quadrati di S0 e di R0 diventano trascurabili, la radice di omega esce due volte e si cancella, e quindi uno trova come limite R1 S1 più R2 S2 diviso radice quadrata di R1 quadro più R2 quadro radice quadrata di S1 quadro più S2 quadro. Cioè che, cos'è che ha trovato? Ha trovato il coseno euclideo dell'angolo tra i vettori, quali vettori? R1, R2, virgola, S1, S2. Naturalmente R1 e R2 sarebbero i coefficienti dell'equazione, quindi non sono proprio i vettori direttori delle rette, però i vettori direttori delle rette si trovano scambiando i due, cambiando di segno 1, quindi l'angolo è lo stesso. Cioè, quando guardate due rette, dire che l'angolo è l'angolo tra le due rette o che l'angolo è l'angolo tra i vettori ortogonali alle due rette è la stessa cosa. Giusto? Quindi questo vi dice essenzialmente che se prendete la geometria ellittica con un parametro omega e lo fate andare verso l'infinito, il limite della misura dell'angolo ellittico è esattamente l'angolo euclideo. E quindi qui funziona tutto. E non è una sorpresa, perché sapevamo già che appunto la formula di Lagrange permette di calcolare gli angoli euclidei con logaritmi di birapporti. E vediamo cosa succede invece per le distanze. Per le distanze vi aspettate un disastro, naturalmente. Perché? Perché in questo caso la forma omega all'infinito vi dà x con 0 al quadrato. Quindi se applicate la strategia che abbiamo usato, x con 0 al quadrato è l'assoluto. Prendete due punti, fate la retta, pigliate i punti di intersezione, sono gli stessi. E allora il birapporto PQ, un punto, è se stesso, vi aspettate che sia sempre 1, e cioè vi aspettate che la distanza sia sempre 0. Quindi se applicate la definizione brutalmente, vi aspettate il risultato banale. Proviamo. Allora, le distanze, facciamo così, calcoliamo il coseno della distanza di P da Q, naturalmente è l'omega di PQ diviso la radice quadrata dell'omega di P per l'omega di Q. Naturalmente adesso usiamo la forma omega, quindi qualche cosa viene. Omega P0Q0. I punti sono P, cioè P0, P1, P2, più P1, Q1, più P2, Q2, diviso la radice quadrata, qui c'è omega P0 alla seconda, più P1 alla seconda, più P2 alla seconda, giusto? E qua c'è omega Q0 alla seconda, più Q1 alla seconda, più Q2 alla seconda. Ok, vogliamo vedere qual è il limite per omega che tende a infinito di questo coseno della distanza. Ah, qua sarebbe da dividere per R, ma tra P e Q. Che cosa succede quando omega tende a infinito? Sono trascurabili le parti che non moltiplicano omega, e quindi troviamo P0Q0 diviso la radice quadrata di P0 al quadrato, radice di Q0 al quadrato. L'omega si semplifica, quindi il risultato è essenzialmente 1. Coseno uguale a 1 vuol dire distanza uguale a 0. Per tutti i punti. Quindi, senza grandi sorprese, troviamo un risultato banale in questo caso. Quindi bisogna essere più astuti. Naturalmente, perché il risultato è 0? Il risultato è 0 perché omega in questo caso dà fastidio. C'è qualcosa che diverge in modo banale, bisogna buttare via la parte divergente e vedere che cosa resta. Allora, per fare questo non conviene usare il coseno, conviene usare il seno. Calcoliamo, anche perché calcoliamo il seno al quadrato della distanza di P da Q. Non scrivo neanche diviso R. Perché questo? Perché il seno, la sua approssimazione di Taylor è l'argomento, quindi così riesco a vedere direttamente la distanza, riesco a vedere perché diventa 0 e riesco a fare in modo che non sia banale. Allora, questo qua naturalmente che cos'è? È l'omega di P, l'omega di Q. Naturalmente, come al solito, questa sarebbe distanza omega e questo sarebbe tutto con l'omega, diciamo, d'accordo? Quindi questo distanza omega, ok, allora il seno della distanza omega è questo meno l'omega di PQ al quadrato diviso da omega di P per l'omega di Q. Allora, adesso la vita diventa un po' complicata naturalmente, perché bisogna scriversi che cosa succede, e non sono sicuro di volerlo scrivere tutto, però i conti sono banali essenzialmente. Per esempio, questo qua sarebbe l'omega, per qualche motivo adesso ho scritto x con 0 invece che π, ma x con 0 al quadrato più x1 al quadrato più x con 2 al quadrato, che moltiplica l'omega y0 al quadrato più y1 al quadrato più y2 al quadrato, meno, e poi bisogna prendere l'omega y0, pardon, x con 0 y0 più x1 y1 più x con 2 y2 al quadrato, e poi fare diviso, e questo qua sarà, dunque, l'omega di P è l'omega x con 0 qua, beh, quello che c'è scritto sopra. Che moltiplica la stessa cosa con y. Allora, capite che qua uno può sperare di fare come fa il prodotto, comincia a semplificare dei fattori, chiaramente si semplificano dei fattori al numeratore, quindi uno con un po' di pazienza si fa i conti e arriva alla seguente espressione. E naturalmente noi siamo interessati a che cosa? A capire lo sviluppo in omega, perché è omega che vogliamo far andare a zero. Allora, io ho fatto i conticini e viene una cosa di questo tipo. Allora, c'è omega che moltiplica un brutto coefficiente, e il coefficiente è qualcosa del tipo x con 0 al quadrato che moltiplica y1 al quadrato più y2 al quadrato, e poi più y0 al quadrato che moltiplica x1 al quadrato più x con 2 al quadrato, e poi anche però un meno 2 x con 0 y0 che moltiplica x1 y1 più x con 2 y2, tutto questo coefficiente, più un qualcosa che non moltiplica omega. E sotto, moltiplicate per quelle due cose, c'è un omega alla seconda che moltiplica qualcosa, x con 0 al quadrato y0 al quadrato, credo. E c'è qualcosa che non va? Poi c'è l'omega che moltiplica altre cose, x con 0 al quadrato per y1 al quadrato più y2 al quadrato, più y0 al quadrato che moltiplica x1 quadro più x con 2 quadro, e poi ci sarà un termine noto che potete scrivere. Allora, noi siamo interessati a fare, dicevamo, il limite per omega che tende a infinito. Cosa succede? Che c'è omega al quadrato al denominatore, lui mangia tutto, il risultato 0. Però noi possiamo essere astuti. Noi da qualche parte avevamo la costante R, e la costante R potremmo farla cambiare con omega, e se vogliamo che questo limite converga basta moltiplicarlo per omega. Moltiplichiamo per una costante U che moltiplica omega. Allora, a quel punto calcolate il limite per omega che tende a infinito di che cosa? U moltiplicato omega per tutte quelle cose che ci sono sopra, quindi omega per questa cosa diviso omega alla seconda x con 0 quadro y0 quadro. A questo punto questi si semplificano, gli altri vanno a zero perché hanno omega al denominatore, e il risultato è qualcosa del tipo la costante U e uno deve farsi i conti di quell'arnese, e ve lo scrivo direttamente. È x con 0, y0, x1, y1 al quadrato più x con 0, y0, x con 2, y2 al quadrato diviso x con 0 al quadrato, y0 al quadrato. Notate che questa espressione che ho scritto sopra è l'unica che ho scritto seriamente, questa in rosso, è qualcosa di abbastanza manipolabile, ha a che fare col teorema di Lagrange. comunque fatti i conti esplicitamente, e vengono esattamente i prodotti in croce dei determinanti. Perché questo ci piace? Perché adesso, se mettiamo, se pensiamo di fare geometria euclidea, mettiamo x con 0 uguale a 1, y 0 uguale a 1, cioè punti affini, allora troviamo la costante u sopra e troviamo il denominatore uguale a 1 naturalmente, e dentro troviamo x1 meno y1 alla seconda più x2 meno y2 alla seconda, e quindi troviamo u per la norma del vettore x1 x2 meno y1 y2 al quadrato. Cioè, in altre parole, è vero che se applicate brutalmente la definizione la distanza viene zero, ma se calcolate il limite dopo aver moltiplicato per una costante che potete scegliere arbitrariamente per cancellare la divergenza, trovate come limite esattamente la distanza tra i due punti della geometria euclidea. Questo naturalmente è l'aspetto intuitivo della questione. Se prendete la sfera e fate il raggio abbastanza grande, lo fate andare a infinito, non riuscite più a distinguere la superficie sferica da un piano. E quindi la geometria sferica in quel caso, ma ellittica per noi, geometria ellittica è solo un quoziente della geometria sferica. Bene, allora questo è un punto per fare l'intervallo, e dopo l'intervallo passiamo alla geometria ellittica. Ah, e durante l'intervallo, visto che siete curiosi, provo a fare un appello, mi sembra non siete morti. Sebastiano Sofia.
spazio, c'è spazio e lo prendo te. Io ho un giro formato, giro,
giro.
Manzoni Francesca, Manzoni, sì. Punto Sergio, Pazzini. Mezzeroni, Don, Ferrarini, Zema, Wang, Due, Magionna, Matteo, Gianolla, Matteo, Gianolla,
sì.
Spirati, Marco, Monte Italia, Cipria, Simone, Marcone, e lì, Pietro Pogli, Francesco Sassi,
a
me non interessa se avete modo di consegnare qualcuno. No, a me non interessa se avete i compiti. Schiera. Vescovo Andrea, Brasile Gianluca, Mattia Ett, Erika Stranieri, Matteo Ricci, poi Jacopo Velandro, San Franco Federico, Salonio, Rossetto Riccardo, dunque c'è Marco Zanino, Lorenzo Vecchi, Zampiero Matteo,
è una buona cosa naturalmente tenersi il compito, può servire per buttarlo via o magari provare a rifarlo, è giusto per piccolo allenamento, diciamo. Io ho messo delle soluzioni, naturalmente se avete domande eventualmente potete farle lunedì prossimo, durante il ricevimento si può anche vedere. Ok, allora proviamo ad applicare la stessa identica tecnica all'altra forma quadratica interessante del piano. Allora, usiamo in questo caso un assoluto che chiamiamo omega i, ellittico, di matrice non definita, quindi mettiamo meno 1, 1, 1. Come abbiamo fatto nel caso ellittico, naturalmente scriviamo omega i indicherà sia la matrice ma indicherà anche la forma bilineare, la forma quadratica, quindi questa sarà meno x con 0 y 0 più x1 y1 più x con 2 y2. E quando scriviamo l'y invece di x,
no, sentivo proprio la mia voce ritornare.
Boh, forse adesso mi sente più. Beh, forse è migliorato. Dunque, l'omega i di x contro se stesso, e quindi vuol dire meno x con 0 al quadrato più y1 al quadrato più y2 al quadrato, ok? E quindi con omega i usiamo sia la forma quadratica, sia la forma lineare, sia la matrice, se ci serve. Allora, questa non è definita positiva. Notate che nel caso ellittico quello che abbiamo usato essenzialmente era il fatto che fosse definita positiva e quindi che avessimo una disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, per tirare fuori i rapporti. Qui, quando prendete due punti qualsiasi e provate a calcolare la forma, può venire positivo, può venire negativo, può venire anche nulla. Ecco, quindi in geometria iperbolica, a meno di non rinunciare ai numeri reali, bisogna fare una limitazione. E bisogna definire cosa sono i punti, cosa intendiamo per punti e cosa intendiamo per rette. Non possiamo prendere tutto lo piano proiettivo se vogliamo usare numeri reali per misurare distanze. Adesso capite perché. Definiamo. Allora, I, che I vuol dire i punti del piano iperbolico, I saranno i punti X appartenenti, o se volete, sì, X appartenenti a P2 di R, tali che l'omega I calcolato in X sia minore di 0. Allora, questi li chiameremo i punti interni, punti o punti interni o punti propri del piano iperbolico. I punti con omega x uguale a 0, che altro non sono che i vettori isotropi di quella forma quadratica e quindi sono gli zeri della quadrica, li chiameremo i punti limite. Sono i punti limite. E i punti con l'omega i di x positivo, invece, li chiamiamo i punti esterni. Se abbiamo bisogno di usarli, diremo che sono punti esterni. E la nostra geometria essenzialmente sarà lavorare sui punti interni. Allora, definiamo questi punti e definiamo rette di I. Per definizione sono le rette di P2R che intersecano l'insieme I, cioè che contengono almeno qualche punto che contengono qualche punto proprio. Allora, in questo caso l'immaginazione è un po' più meno bella, diciamo, che nel caso ellittico. Nel caso ellittico si pensa alla sfera e si pensa alla sfera a modulo antipodia e uno riesce a ritrovare quasi tutto intuitivamente. In questo caso uno cosa deve pensare? Deve pensare che c'è l'omega i che ha punti reali, in effetti se guardate coordinate standard, diciamo, la circonferenza. I punti interni, quelli che hanno omega i negativo, sono quelli interni alla circonferenza. I punti esterni sono quelli esterni. Rette saranno le rette che sono contenute in I, in quanto contenute in I, cioè i punti della rete saranno quelli dentro I. Per esempio, notate, queste due rette si intersecano in un punto. Ok? Invece questa retta e questa non si intersecano per niente, perché è vero che si intersecano, ma si intersecano in un punto esterno che non appartiene al piano ellittico per definizione. Il piano ellittico sono solo i punti interni, quelli con forma negativa. I punti, diciamo, della circonferenza, quelli si chiamano i punti limite del piano iperbolico, e vedremo poi nella definizione di distanza che in effetti loro sono punti distanti infinito da qualunque punto interno, quindi sono veramente i punti, diciamo, all'infinito. E però per il momento la migliore intuizione è questa, è pensare al piano, pensare che stiamo guardando solo i punti interni di quella circonferenza e solo le rette in quanto sono intersecano quei punti interni e solo i punti interni. Ok. Cosa c'è da osservare? Osservazione, cos'è che guadagniamo in questo modo? Se P e Q appartengono a I, cioè sono punti interni, allora la retta P sub Q interseca omega I in punti reali. Se avete due punti interni, la retta per quei due punti deve passare dalla circonferenza che sono gli zeri di omega I. Quindi, che cosa vuol dire? Che quando fate il sistema di equazione assoluto contro la retta, cioè scrivete lambda P più mu Q per fare tutti i punti della retta e cercate le soluzioni dicendo omega di questo uguale a zero, dovete trovare un'equazione di secondo grado in lambda e mu che ha soluzioni reali. Giusto? Quindi pensate al ragionamento con cui avete dimostrato le risultanti di Cauchy-Schwarz. Lambda P più mu Q omega I di lambda P più mu Q uguale a zero ha soluzioni reali. Giusto? Questo che cos'è? Questo qua è lambda alla seconda dell'omega I di P più due volte lambda mu per l'omega I di PQ più mu alla seconda dell'omega I di Q uguale a zero. Per avere soluzioni reali bisogna che il discriminante sia maggiore o uguale di zero. Il discriminante di questa equazione è l'omega I, quindi discriminante maggiore o uguale di zero, e trovate interseca in punti reali, quindi abbiamo che l'omega I di PQ alla seconda meno l'omega I di P l'omega I di Q deve essere maggiore o uguale di zero, perché il discriminante deve essere positivo, e quindi l'omega I di P virgola Q alla seconda è maggiore o uguale dell'omega I di P per l'omega I di Q. E cioè avete la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz invertita, ovvero la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz invertita. Questo perché avete usato punti interni, cioè punti di forma negativa rispetto all'assoluto. E notate che il ragionamento non si trasporta ai punti esterni. Se avete due punti esterni, può darsi che la retta trapassi l'assoluto, oppure in due punti reali, oppure sia tangente addirittura o sia esterna, cioè in due punti complessi. Quindi congiungendo due punti esterni non potete avere una disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, perché per certe rette il discriminante sarà positivo, per certe sarà nullo, per certe sarà negativo. Quindi non abbiamo molta scelta, c'è una scelta canonica, diciamo, i punti di forma negativa hanno qualcosa di speciale, ok? Ok, allora qui comincia la strategia, cioè definiamo naturalmente la distanza usando il birapporto. Allora, distanza tra punti. Piccolo esercizio. Problema. I punti di sono quelli di omega I negativo. Cosa possiamo dire delle rette? Di I, cioè le rette che intersecano effettivamente punti interni del piano iperbolico avranno coordinate plucheriane e dovremo riconoscere se intersecano oppure no a seconda di come sono le coordinate plucheriane. Cosa possiamo dire delle rette di I in termini di omega I e coordinate plucheriane? Piccolo problema. cioè riconoscere le rette che sono effettivamente del piano iperbolico. Allora, distanza tra punti, prendiamo P e Q, due punti nel piano iperbolico, naturalmente definiamo P', Q', i punti di intersezione di P sub Q, che è una retta con omega I, che è un supporto di omega I, che è una quadrica. Questi due punti li scriveremo come lambda I che moltiplica P più Q, solita notazione sbagliata. E imponendo naturalmente, che omega I di lambda P più Q sia uguale a zero, troviamo che lambda, che cos'è? Sviluppando quei conti, viene qualcosa di tipo meno l'omega di P virgola Q, più o meno la radice quadrata di qualcosa che è l'omega di P virgola Q alla seconda meno omega P omega Q, che questa volta è reale, quindi lo lasciamo lì, diviso omega P. Fate il solito sviluppo di quell'espressione, tirate fuori lambda che deve risolvere un'equazione di secondo grado, quindi troviamo questi due punti e definiamo la distanza usando il birapporto. Vogliamo definire la distanza usando il birapporto, quindi calcoliamo prima il birapporto, vediamo cosa succede. PQ, P', Q'. Questo birapporto naturalmente è lambda 2 diviso lambda 1, uno dei due diviso l'altro, poi scegliamo quello che ci rende le quantità positive. Io mi sono fatto i conti, ho pensato a una cosa di questo tipo, metto al numeratore omega pq più la radice, al denominatore omega pq meno la radice. Nel caso ellittico cosa succedeva? Che erano due numeri complessi, uno coniugato dell'altro, quindi dicevo ok, il quoziente di norma 1, sono contento. Qui non siamo così, e cosa facciamo? Quindi razionalizziamo. Razionalizziamo vuol dire moltiplichiamo sopra e sotto per l'omega di pq meno più la radice alla seconda, in modo che sotto viene la differenza dei quadrati, quindi viene omega di pq al quadrato meno omega pq al quadrato, e quindi sotto resta l'omega di p per l'omega di q. E per analogia a quello che ho fatto nel caso ellittico, vorrei dire che questo è un esponenziale, sarà e alla 2 volte la distanza di p da q diviso la costante r, come al solito, che farà da raggio di curvatura. E il che vi dice essenzialmente che la distanza di p da q dovrà essere definita come r diviso 2 per il logaritmo principale di questo birapporto. Giusto? Passo al logaritmo, porto r mezzi dall'altra parte, però vorrei scrivere meglio questo. Naturalmente un esponenziale, voi sapete come si scrive. Un esponenziale si scrive, allora riscrivo questa senza il quadrato, l'omega di p virgola q più la radice quadrata diviso la radice di omega p per omega q. Attenzione alle ambiguità qui, perché l'omega p è negativo e anche l'omega q è negativo perché sono punti interni, quindi se faccio il prodotto è positivo, faccio la radice quadrata, non c'è problema. Però se facessi la radice di 1, la radice di omega p sarebbe i per qualcosa, la radice di omega q sarebbe i per qualcosa, e quando faccio il prodotto sarebbe meno radice per radice. Quindi fate attenzione che qui nasce sempre un'ambiguità, questo è diverso da fare radice di omega q per radice di omega q. D'accordo. C'è questa ambiguità del segno, ma noi la trascuriamo sempre perché vogliamo distanze positive. Detto questo, questo qua si scrive come E alla D P, distanza P da Q diviso R, giusto? Perché ho fatto le radici quadrate, quindi ho eliminato il 2.
Da dove viene l'esponenziale?
Beh, qualunque numero positivo è l'esponenziale di qualcosa. Giusto?
Perché
diciamo per analogia col caso ellittico, ma anche perché adesso vedrete che formule vengono fuori. Quando uno prende e alla x, e alla x è un numero simpatico, però di solito non è così simpatico scriverlo così. E alla x è qualcosa, dunque e alla x è coseno di x più i seno di x, giusto? Giusto? E alla x è questa cosa qua. E alla x che cos'è? È il coseno iperbolico di x più il seno iperbolico di x. E la risposta essenzialmente è: perché uso l'esponenziale? Perché voglio usare le funzioni trigonometriche iperboliche nel caso della geometria ellittica. È il risultato che giustifica il mezzo, diciamo. Ecco, questa espressione che metto in rosso, che cerchio in rosso, essenzialmente mi dice cosa devono essere il coseno iperbolico della distanza di P da Q diviso R, e questo deve essere esattamente l'omega di P virgola Q diviso la radice dell'omega P per l'omega Q. Però siccome sotto lo scrivo così, sopra lo scrivo col valore assoluto, perché l'omega di PQ potrebbe venire negativo, a seconda di come scelgo le coordinate dei punti. Cambio di segno alle coordinate di un punto e viene negativo. E di conseguenza posso anche dire il seno iperbolico quanto vale. Il seno iperbolico della distanza di P da Q diviso R, o perlomeno il suo quadrato, sappiamo quanto vale. Quindi qua possiamo prendere la radice quadrata, cioè possiamo prendere il positivo, insomma l'omega di PQ al quadrato meno l'omega P l'omega Q, questa è una quantità positiva, diviso la radice quadrata dell'omega P l'omega Q. Quindi morale, ci troviamo essenzialmente come definizione nella stessa situazione del caso ellittico, solo che abbiamo usato... Allora, la definizione col logaritmo, ok, e l'abbiamo trasformata in una definizione che riguarda il coseno iperbolico e il seno iperbolico della distanza tra punti. Questo dovrebbe permetterci essenzialmente di ragionare nello stesso modo, solo che stavolta stiamo usando funzioni iperboliche invece che funzioni trigonometriche circolari. Naturalmente do per scontato che voi conosciate coseno e seno iperbolico, che le conosciate come funzioni, che coseno è sempre maggiore o uguale di 1 e compagnia cantante. Naturalmente per tutti quanti fatevi lo schemino di che cosa vuol dire questo. Queste cose sono importanti sia in analisi che in geometria. Per esempio, come si scrive il coseno di x o come si scrive il coseno iperbolico di x in termini di esponenziali, perché se scrivete l'esponenziale come funzioni trigonometriche, anche le funzioni trigonometriche si scrivono come esponenziali. Per esempio, penso che il coseno di x sia qualcosa di tipo e alla x più e alla meno x, e poi un diviso 2, probabilmente perché bisogna... il seno iperbolico sarà qualcosa del genere col segno meno, e conoscete gli sviluppi di Taylor di queste cose, che convergono assolutamente, quindi sommano insieme e convergono all'esponenziale. Ok, vediamo cosa possiamo tirar fuori da queste definizioni. Intanto, prima di tutto, che in questo modo abbiamo definito una funzione di distanza che prende due punti del piano iperbolico, li manda in un numero reale maggiore o uguale di 0, quindi prende PQ e gli associa la distanza tra P e Q, e naturalmente soddisfa le proprietà che speriamo, cioè la distanza di P da Q è uguale a 0 se e solo se P è uguale a Q. Questa la possiamo verificare direttamente sulla definizione. Prendiamo due punti, la retta, i due punti di intersezione economica sono distinti, quindi quel birapporto non darà mai 0 sul logaritmo, a meno che i due punti P e Q non siano uguali. Se avete quattro punti distinti, il birapporto non darà risultato nullo. La distanza di P da Q è uguale alla distanza di Q da P, perché se no cambiamo l'ordine delle intersezioni, e la distanza di P da Q sarà minore o uguale della distanza di P da R più la distanza di R da Q, con l'uguaglianza se P, Q, R sono allineati, perché se i punti sono allineati i birapporti hanno proprietà moltiplicative, quindi i logaritmi hanno proprietà additiva, e poi minore o uguale seguirà o dalla teoria dei triangoli o semplicemente da una proiezione ortogonale. Quindi abbiamo una distanza tra punti interni del piano iperbolico. Naturalmente bisogna fare anche gli angoli tra rette. Gli angoli tra rette sono più facili, scusate, vediamo un attimo, scriviamo qua. Gli angoli tra rette sono più facili perché angoli tra rette di I, che però definiamo solo se si intersecano dentro I, che si intersecano in un punto di I, cioè in un punto interno. Quindi l'idea essenzialmente è: prendiamo il piano iperbolico, prendiamo due rette, chiediamo che si intersechino in un punto interno, e allora ci chiediamo qual è l'angolo tra le due rette R ed S. Allora, qual è la strategia? Abbiamo un punto interno, abbiamo due rette, abbiamo l'assoluto, quindi prendiamo le due tangenti da quel punto verso l'assoluto. Siccome il punto è interno, le due tangenti non sono reali. Quindi avremo una tangente e un'altra tangente, le chiamiamo R' S' se volete, ma sono non reali, una complessa coniugata dell'altra, e useremo la strategia solita. R ed S rette di I, R intersecato S un punto di I, R' S' rette per R intersecato S e tangenti a omega I. Allora definiamo il birapporto, usiamo il birapporto RSR'S'. Questo birapporto sarà un numero complesso e sarà in S1, esattamente perché le rette R' e S' sono complesse una coniugata dell'altra, e questo fa scattare automaticamente tutto il meccanismo di calcolo. E di conseguenza definiremo il coseno dell'angolo teta tra definiamo l'angolo facendo 1 diviso 2i il logaritmo principale del birapporto RS R' S'. Il fatto di avere due tangenti complesse automaticamente dice il birapporto sarà un rapporto tra due numeri complessi, uno coniugato dell'altro, quindi una cosa di norma 1, quindi lo chiamo come il logaritmo un numero immaginario, divido per i, divido per 2, perché in realtà fatto il rapporto, e di conseguenza il coseno di teta RS, il coseno usuale, sarà calcolato come l'omega I tra R ed S diviso la radice quadrata dell'omega IR omega IS, e il seno di teta RS di conseguenza sarà radice di 1 meno quello al quadrato. Piccola nota, quando è che l'angolo può risultare nullo? Teta di RS è uguale a 0 se e solo se il birapporto è 1, giusto perché è un logaritmo, se e solo se il birapporto è 1, quando è che il birapporto è 1? Quando R' è uguale a S', perché R è diverso da S. Quando è che R' è uguale a S'? Quelle sono le due tangenti spiccate dal punto di intersezione. Se le due tangenti sono uguali vuol dire che è la stessa tangente, quindi vuol dire che siamo essenzialmente in questo caso. Siamo nel caso in cui questa è la retta R, questa è la retta S, questo in realtà è un punto del bordo e allora la tangente è la stessa, R' uguale a S'. Quindi se e solo se in realtà R intersecato S appartiene, ok, non abbiamo dato un nome, diciamo il bordo di, cioè è un punto limite. Ok, questo cosa vi dice essenzialmente? Vi dice che, quindi questa distanza tra punti, questo angolo tra rette, questo vi dice che non abbiamo speranza di trovare una buona dualità metrica nel caso iperbolico, perché la distanza tra due punti è 0 se i punti sono uguali, ma l'angolo tra due rette non è detto, se è 0 non dice che le due rette sono uguali, dice solo che le due rette si incontrano in un punto del bordo, cioè in un punto limite del piano. In particolare non ci sarà una buona, una completa, diciamo, dualità metrica nel caso ellittico, nel caso iperbolico, perché la distanza di P da Q uguale a 0 implica P uguale a Q, invece, ma l'angolo tra R ed S uguale a 0 non implica che R sia uguale ad S. E viceversa sì, naturalmente in tutti e due i casi, se R è uguale ad S l'angolo sarà 0, però ok, quindi non dobbiamo aspettarci di avere una dualità che scambia distanze e angoli, angoli e distanze. Perché non succede questo? Perché abbiamo introdotto una grossa asimmetria all'inizio. Abbiamo preso il piano iperbolico non come insieme di tutto il piano proiettivo, ma una parte del piano proiettivo. Questo introduce una asimmetria che fa sì che la dualità non può esserci all'interno del piano iperbolico. Ci sarebbe se avessimo preso tutti i punti del piano proiettivo, ma allora avremmo dei problemi a definire la distanza e anche gli angoli, veramente. Notate che qui naturalmente possiamo parlare di rette incidenti se l'intersezione sta in I, di rette non incidenti se l'intersezione è un punto esterno, l'intersezione del piano proiettivo è un punto esterno, e di rette parallele se la loro intersezione è un punto limite. Quindi diremo R ed S incidenti parallele e o non incidenti, a seconda che R intersecato S appartenga a I, R intersecato S appartenga al bordo di I, punto limite, e invece R intersecato S sia un punto esterno. In ogni caso sono rette del piano proiettivo, quindi loro si intersecano nel piano proiettivo. La differenza è se si intersecano dentro o al limite o fuori. già che ci siamo, si può anche già notare che dirette parallele possiamo trovarne. Il parallelismo qui avrà proprietà strane, anzi, giusto per l'intuizione. E queste sono due rette parallele. Okay? Quindi, se prendete una retta e prendete un punto esterno alla retta, di parallele ne troverete due, c'è questa e c'è questa. Quindi per R che non contiene P, due parallele. E oltretutto il parallelismo in questo caso non è una relazione di equivalenza. È chiaramente simmetrica, è chiaramente riflessiva, ma non è transitiva. Il parallelismo è iperbolico, non è transitivo. Cioè se una retta è parallela, R è parallela ad S, S è parallela a T, non è detto che R e T siano parallele. Esempio, ovviamente, prendete questa retta R, questa retta S sono parallele, prendete questa retta T e la retta R e T non sono parallele, anzi non si intersecano neanche in questo caso, hanno intersezione esterna. Ok? Quindi R parallelo a S, S parallelo a T non implica che S sia parallelo, pardon, che R sia parallelo a T. Allora qui avremo un piano con una bella metrica in cui possiamo misurare le distanze tra i punti, gli angoli tra le rette, eccetera, eccetera, però il famoso postulato di Euclide viene fuori con due rette. Ok, allora vediamo un attimo, resta poco tempo, quindi ecco, quello che vorrei fare adesso di geometria ellittica, essenzialmente è un po' il parallelo di quello che abbiamo fatto in geometria, iperbolica, vorrei fare il parallelo con la geometria ellittica, in cui però naturalmente le cose si complicano un pochino perché avendo limitato i punti abbiamo fenomeni diversi. In particolare quello che ci interessa essenzialmente è capire un po' quello che abbiamo fatto l'altra volta, cioè ieri, cioè la teoria dei triangoli, capire cosa diventano i teoremi classici Carnot, Pitagora, Seni, Area in geometria iperbolica, e ci interessa capire come si comportano i fasci di rette e i cerchi. In un'ora si può fare, ma adesso non ho un'ora, quindi l'unica cosa che facciamo adesso è parlare di distanza punto retta, perché naturalmente se abbiamo una nozione di distanza possiamo calcolare la distanza dicendo che la distanza di un punto da una retta sarà il minimo delle distanze. In effetti forse avrei dovuto anche farvi notare che quando calcoliamo la distanza tra punti, questa distanza è calcolata facendo un coseno iperbolico. Il coseno iperbolico è una funzione illimitata e quindi in linea di massima vi aspettate che ci siano punti a distanza arbitrariamente grande tra di loro, d'accordo? In particolare naturalmente se andate a calcolare la distanza, prendiamo il nostro modellino, se prendete punti che si avvicinano al bordo, questa distanza tenderà verso infinito. Provate in un caso facile, cioè provate con una retta di equazione molto facile, che intersechi per esempio la retta 001, riscondurre uguale a 0, provate a prendere dei punti su questa retta, provate a calcolare la distanza e vedete che man mano che quella va verso il limite, quella va infinito. Quindi notate che abbiamo una situazione molto diversa, per certi aspetti più simile al caso euclideo. Nel caso ellittico le rette hanno lunghezza finita, la massima distanza fra due punti pi greco mezzi moltiplicato a r. Invece nel caso iperbolico la distanza tra due punti può andare infinito, due punti possono essere molto lontani. In particolare tutti i punti del bordo saranno a distanza infinito rispetto a tutti i punti interni. Quindi questo somiglia di più alla geometria ellittica, qui le rette hanno lunghezza infinita. D'accordo? Però intersecano l'assoluto in due punti, non in uno come nel caso euclideo. Nel caso euclideo l'assoluto è x con 0 al quadrato uguale a 1, tutte le rette incontrano in un punto. Quello. Invece in questo caso l'assoluto è il bordo della circonferenza, tutte le rette incontrano in due punti che sono due punti diversi e quindi hanno due punti in cui le rette possono essere parallele. Distanza punto retta. Naturalmente definiamo P è un punto, magari non appartiene alla retta R, definiamo la distanza, punto retta come, come l'inf a priori tra Q nella retta delle distanze tra P e Q, però sappiamo in realtà che è un minimo. E cosa ci aspettiamo? Chi ci aspettiamo che realizzi il minimo? Facciamo il solito ragionamento. La retta è una retta interna, il punto P è un punto interno. La retta interna naturalmente avrà un polo che sarà esterno. Però tutte le rette che passano per questo polo saranno ortogonali alla retta data e quella che passa per P dirà essenzialmente qual è il punto di minima distanza. Quindi noi ci aspettiamo che questa sia la distanza del punto P dal punto H, che è la proiezione ortogonale di P su R. Come si fa la proiezione ortogonale di P su R? Si fa la retta P sub R ortogonale rispetto a omega I, e poi lo interseco con R. Quindi essenzialmente cos'è che basterà vedere? Basterà vedere che quel punto, questo punto, che è la proiezione ortogonale secondo I del punto P sulla R, è il punto che realizza la minima distanza fra P e qualunque altro punto di R. Questo naturalmente si potrà fare in coordinate. E vorrei solo farvi vedere che posso trovare una formula esplicita anche da un punto di vista proprio teorico. Come facciamo a trovare questo punto? Allora, l'R ortogonale I, cioè il polare della retta R piccolo, lo chiamiamo R grande magari, giusto per fare confusione, non c'entra niente con il raggio di curvatura. Lo chiamiamo R grande. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la retta P sub R grande e intersecare con R piccolo, giusto? E quello ci dà il punto in questione. Allora, come facciamo? La retta, i punti della retta sono punti del tipo lambda P più mu R grande. Giusto? Solito abuso di linguaggio, cioè facciamo le combinazioni lineari dei vettori. E, cos'è che vogliamo? Quando è che questo appartiene a R stesso? Questa è la retta per P e Q, voglio il punto che, di intersezione con R. E per trovare il punto di intersezione con R basta che le coordinate plucheriane di R moltiplicate per il punto facciano 0, cioè che risolva l'equazione. Risolvere l'equazione cosa vuol dire? Vuol dire, attenzione, applicare l'omega ellittico a lambda P più mu R, virgola R piccolo, uguale a 0. E cosa c'entra l'omega ellittico? È semplicemente fare il prodotto riga per colonna, perché quando è che un punto appartiene, questo qua vorrebbe dire lambda P più mu Q trasposto moltiplicato R per questo uguale a 0. Le coordinate plucheriane sono una riga, le moltiplicate per la colonna. Se quello è 0 vuol dire che il punto soddisfa l'equazione della... d'accordo? Questo qua è R0, R1, R2 moltiplicato per x con 0, x con 1, x con 2 uguale a 0. Questo vuol dire che il punto appartiene alla retta. ma questo qua vuol dire essenzialmente l'omega ellittico, cioè faccio la somma delle prodotti delle coordinate, non quello iperbolico. Okay? Allora, questo che cosa vi dice? Che se trovate lambda, l'omega ellittico di PR piccolo ellittico, più mu l'omega ellittico di R grande contro R piccolo, deve fare 0. Questo vi dice quanto vale lambda e quanto vale mu, cioè quanto vale il punto H che vi interessa. E quanto vale? Perché sto solo traducendo il fatto che riga per colonna fa 0. Riga per colonna fa 0 vuol dire riga per matrice identica per colonna fa 0. E quindi sto usando la matrice identica, non la matrice iperbolica. L'appartenenza è l'appartenenza nel senso della geometria proiettiva. Un punto appartiene a una retta se il punto soddisfa l'equazione della retta, cioè se il punto moltiplicato per le coordinate più cariane della retta fa 0. Quindi sto usando la matrice identica. Forse vi sto facendo confusione, ma è il modo che io trovo più facile per pensare questa cosa. L'incidenza è fatta in geometria proiettiva, cioè con la matrice identica. A questo punto però, cos'è che notate? Che questo omega E di R piccolo è esattamente l'omega I di R contro se stesso. Oppure, se volete, anche l'omega I di R grande contro se stesso. E questo omega E di PR è esattamente l'omega I di P contro R grande. Perché? Perché R piccolo, come si trova? Si trova applicando R grande trasposto, se volete, con la matrice meno 1, 1, 1. Quindi la differenza tra R grande ed R piccolo, se R grande è... R piccolo è la retta, quindi chiamiamo R piccolo, R0, R1, R2. R grande è meno R0, R1, R2. Giusto? Quindi fare il prodotto solito, cioè riga per colonna tra un punto ed R piccolo, vuol dire esattamente usare l'omega I tra il punto ed R grande, perché R grande l'avete trasformato giustamente cambiando di segno alla prima coordinata. E quindi morale, potete pensare che lambda è uguale a meno omega I di R contro R e mu è uguale a l'omega I di P contro R. E a questo punto avete il punto e potete calcolare il coseno iperbolico della distanza. Coseno iperbolico della distanza di P da R, naturalmente diviso per la costante R grande, è, fate tutti i conticini e viene una formula esplicita, 1 meno l'omega I di P contro R grande, questo R grande è l'ortogonale di R, diviso l'omega I di P per l'omega I di R. Cioè potete trovare una espressione esplicita che vi dice come calcolare la distanza punto retta a partire proprio delle coordinate del punto e della retta. Allora, ci fermiamo qua e la settimana prossima, lunedì, usiamo un'ora per fare triangoli e rette circonferenze.